Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cesti di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Faccia di Libro di Radiazione.
Da Radiazione, ascolta Radiazione.
Quando poi ti discendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 ta-ta.
Buongiorno, buonasera. Anche
un po' in ritardo, ma ci siamo in ogni caso, di qua o di là.
Allora, 1914. In realtà invece è giovedì 4 maggio
2017.
Ma noi siamo fermi
al 1916, quindi ci stiamo scorazzando per i vari
noi
fronti.
Scorazziamo liberamente di trincea in trincea, tanto sono tutti morti, ma non perché è passato, ci sono passati 100 anni. Che anche se l'avessimo fatto, allora, il microfono ha qualcosa che...
Cosa succede? Cosa succede?
Il mio microfono, tuk tuk. Prova, sì, così sì, no. No.
Va.
Il tuo va tantissimo.
Sì, il mio va a manetta. L'ho usato ieri sera.
Oh, aspetta, ci sono anch'io. Ok. No, stavo dicendo che noi scorazziamo liberamente, non solo nella grande guerra di trincea in trincea,
ma nella grande guerra che ci impone ogni giorno il nostro caro Stato, governo, multinazionali capitalisti.
Cioè, complice la voce del mio co-conduttore, che sentite anche la sera del mercoledì, il passo è breve dalla prima alla seconda.
Ogni tanto ci spostiamo anche nella lotta partigiana, che è stata combattuta appunto sui monti della prima guerra mondiale, tipo il Grappa, dove vediamo.
E a volte con delle forze che non dico le stesse, ma quasi, nel senso che c'è stata una continuità. Abbiamo già parlato degli arditi, appena accennati, ma li abbiamo accennati. Cioè, c'è stata una continuità dalla prima guerra mondiale al fascismo alla seconda. Sia in un senso che nell'altro.
Sì, esatto. Intanto magari bazzichi per le trincee o vai giù, comunque su e giù per il Grappa. Qualche volta vengono in mano, comunque la pioggia, la neve, disseppellisce qualche povero resto di qualche fante austro-ungarico nella Valle Cesilla, quel vallone di tutti i morti vicino al Pertica, oppure magari restituisce qualche testimonianza di qualcosa che è stato nascosto dai partigiani. Comunque logicamente sappiamo che avevano durante la battaglia del Grappa si sono ritrovati ben peggio dei fanti della prima guerra mondiale, perché lì il nemico era tutto intorno.
E tra l'altro questo ci ricorda che non è memoria, è realtà.
Purtroppo.
È presente nei resti, anche solo quello che dici, cioè quando camminiamo, sentire che c'è una storia sotto i nostri piedi, ci sono simili nelle idee, nei modi di fare, oppure anche nei limiti e nella schiavitù che ci hanno preceduto, che sono sotto di noi quando camminiamo.
Assolutamente sì, perché qualche volta capita anche, per esempio, mi raccontavano alcuni ragazzi che scorazzavano per il Grappa, che durante gli scavi di un viadotto, elettrodotto, qualcosa, gli operai, forse non se ne sono nemmeno accorti, ma in mezzo alla terra di riporto c'erano alla luce, dopo stati ritrovati, dei poveri resti probabilmente di un fante austro-ungarico, dato il posto dove è stato scavato. Quindi loro vengono sempre, in qualche maniera, cercano sempre di riportarsi alla luce, di fargli capire la tragedia.
Secondo me nella storia è così sempre. Cioè il non ricordarsi che c'è stato qualcuno dietro di te e che ci sarà qualcuno davanti, no? Il prima, il dopo, chiamalo come cazzo vuoi, si traduce anche in sotto e sopra. E si traduce sempre in un modo che ha l'umanità molto particolare, secondo me, di parlarsi anche a distanza di ere, no? Non solo un centenario, niente. Sono veramente fratelli in tutti i sensi. Perché riescono a comunicare gli esseri umani anche a distanza di migliaia d'anni, persino di più, con le ossa.
Sì, esatto. Noi intanto ci imbattiamo magari in quello che sono delle ammoniti, magari qualcuno ripesca una vecchia caverna dove ci sono delle pitture rupestri cosiddette, di graffiti. Qualche volta purtroppo ci si imbatte in scritte un po' più tristi, mamma ritornerò, oppure canta che ti passa, qualcosa del genere, che era un significato triste, perché l'unica cosa che gli rimaneva era qualche volta cantare, magari dopo una tragedia.
Questo rientra nella comunicazione, le ricette della disperazione. Cioè quando siete disperati si può attingere alle risorse dei disperati della storia, no? Perché ce ne sono stati tanti. E questi fratelli che sentiamo ancora grazie alle narrazioni che riusciamo a portare qui anche in radio, Radiazione, cavolo, è veramente, no?
Ma sì, vediamo i soldati in qualche modo cercavano di, come si dice, di esorcizzare,
di un ricettario,
esorcizzare anche la paura, tipo per esempio su un monte, cioè su una parete, graffito, inciso, diciamo, una faccia che fa le linguacce, cosiddetto sberleffo del Cornon, che praticamente era indirizzato a quei tangheri di artiglieria austro-ungarici che ogni mattina gli davano la sveglia sotto forma di proiettili d'artiglieria. Il che non era certo piacevole, ma tu ti andavi in cerca di pigliarti quelle due dita di caffè, tante volte freddo, di una mezza pagnotta fradicia, dovevi startene all'occhio perché puntualmente l'artigliere austriaco ti forniva purtroppo il dolce. Quindi loro esorcizzavano i colpi a vuoto con questo sberleffo. Tante volte purtroppo quei colpi però non andavano a vuoto, perché qualche volta picchiavano in pieno, come abbiamo sentito anche dal nostro tenente. Qualche volta gli andava bene che magari si capitavano la marmita che gli cadeva in mezzo alle gambe inesplose, e quindi là con conseguente corsa al bagno lo stesso, perché anche queste sono cose un po' tragicomiche della grande guerra, essere là di vedetta oppure da qualche altra parte e sentirsi un gingillo magari da 30-40 kg che ti si appoggia di fianco senza esplodere. Nei poveri fanti, specialmente i meridionali, quindi immediatamente iniziavano a scrivere a casa la mamma e ai genitori di accendere tipo 552 candele al santo di origine, perché sai com'è, insomma, sei là che la sorte ti fa un miracolo proprio in questo caso. E quindi sono tutte storie che i fanti, oltretutto, che ti raccontano quasi con un mezzo sorriso beffardo, oppure dire ma me la sono svangata, perché sai com'è, ti arrivano in giro anche, capitava anche qualcuno quando era al bagno, non so perché, ma gli artiglieri austriaci conoscevano anche dove erano le latrine.
Beh, questo l'abbiamo notato, è la massimizzazione del caso, no? Quello che la nostra società ha cercato in tutti i modi di esorcizzare, come dici tu, è che la vita non sia messa nelle mani del caso, in realtà lo è, e in queste situazioni, secondo me, estreme, si manifesta. La mia voce rimane sempre bassa, pur essendo strasquillante di suo, e non vorrei che ci fosse qualche problema col vedi, perché ci sono delle volte che funziona, delle volte no. Boh, vabbè. E comunque,
avremo delle presenze.
Al di là di questi problemi, no, per me è anche un modo ecologico, lo chiamo io, di vedere la storia. Se tu pensi che dietro di te e sotto di te ci sono altri le cui conseguenze tu vivi, cioè tutto quello che hanno fatto prima di te gli esseri umani, tu lo vivi come conseguenza, no? Cioè, adesso noi ce l'abbiamo ancora più forte questa cosa, perché ai nostri nipoti, bisnipoti, ai nostri proprio veramente i posteri, ma di lunga
ma
data,
diciamo che
lasceremo,
esatto,
minimo, se tutto va bene, degli inquinamenti,
ma assolutamente
non si risolveranno, come quello radioattivo, non si risolveranno.
Ma una volta cercheremo anche di ripigliare da qualche parte le narrazioni dell'ultimo fante della Grande Guerra, che era sopravvissuto, che purtroppo sono nato nel 2005, era un ragazzo romano, diciamo così, che si è andato nel 2005, era Carlo Orelli, l'ultimo fante rimasto, che era sopravvissuto alla Grande Guerra, l'ultimo reduce in vita, ci ha lasciato 12 anni fa, quindi, però ha riuscito a lasciare qualche testimonianza nel suo romanaccio un po' così, che però comunque è stata una descrizione buona della guerra in suoi tutti i sensi, che ce l'aveva narrata bene, quanto schifo era stare immerso a quelle trincee.
Davvero, cioè ogni tanto invece di pensare alle conseguenze negative che ci hanno lasciato dal passato, anche ogni tanto pensare che hanno forse qualcosa da dirci.
Del
passato.
No? Sono riusciti magari in qualche maniera a svangarla, te la raccontano come chi magari si trovava 5 minuti prima su un posto e poi la marmitta ha picchiato in pieno. E dice, me la sono svangata, come abbiamo sentito anche il nostro tenente Salsa, che dice, ero stato 2 minuti prima nel ricovero, 2 minuti dopo era stato travolto, nemmeno dall'esplosione della granata. È bastato solo il peso e la forza di impatto del proietto a seppellire vivi quei poveri cristi che si trovavano magari là a dormire o a dentare un pezzo di pane, magari qualche un pezzo di formaggio, o quelle deliziose scatolette di minestra, chiarizia, torreggiana, cioè buonissime.
Ma guarda,
proprio
se ci pensi, queste cose succedono sempre, solo che veramente te ne accorgi molto bene in una situazione stile trincea di prima guerra mondiale. Ma tutti i giorni può capitarci di perdere per un soffio una qualche occasione, oppure svangarne una peggiore, cioè
no, ma erano casi che veramente tante volte
lì ce l'hai sotto gli occhi
addirittura,
no?
Esatto,
cioè, invece
sì,
di morire
esatto,
per 2 secondi sei vivo,
esatto, tutto in trincea,
nella
tutto era
tua
proprio
vita quotidiana, la cosa più diluita, ma succede, cioè quello che ha fatto vedere la prima guerra mondiale, cioè che è il caso che governa e nessun altro, perché la vita non è nelle mani dell'uomo, è nelle mani della vita, e la vita non è l'uomo,
diciamo
è
che
anche uomo.
Cioè, diciamo che in trincea proprio la vita è
era
relativa, perché non avevi mai una cosa sicura.
Relativa e molto molto più
capitavano di,
no,
tutti i colori, anche dopo abbiamo sentito anche la scaltrezza dei soldati, contare quanti caricatori, quanti colpi sparati, tutte piccole cose che però hanno aiutato tanti a salvarsi la vita, i più vecchi, quelli magari un po' più scaltri, magari il contadino che veniva dai campi, sempre abituato comunque in ogni caso per stile di vita proprio a trovare sempre la soluzione per evitare che magari capiva.
Allora, morale della favola, cosa ci dobbiamo capire noi oggi? Per esempio, in casi di disperazione, mai affidarsi a uno che non ha mai dovuto fare un cazzo nella vita.
Assolutamente.
Sempre se ti devi salvare il culo,
affidati al vecchio.
Segui quello che qualcosa è dovuto fare nella vita.
Esatto, esatto, come abbiamo sentito per Mark.
Non sempre il vecchio, voglio dire, i nostri vecchi.
Vecchio noi chiamiamo vecchio di trincea, magari.
Vecchio di trincea, cioè uno che ha esperienza,
esatto.
Magari può essere il piccolo esatto. criminale di turno
che però era abituato a salvarsi in tante
esatto,
condizioni.
In qualche frangente può diventare una persona utile.
Era come abbiamo sentito un po' come era da narrare da Remark, come il vecchio Kat, il suo fedele vecchio amico di trincea che purtroppo dopo ci rimetterà la vita, però comunque è come zio Francesco quando leggeremo la storia di Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu, questo vecchio contadino sardo che abituato in tante brutte condizioni e quindi sapeva in qualche maniera cercare di salvaguardarsi la vita, anche se anche lui purtroppo ci rimetterà le penne comunque in ogni caso, perché la guerra purtroppo era 10 volte fortuna, però purtroppo ti capitava, insomma, in fin di conti certo non eri su un campo scout.
No, è quindi... da dato preciso che tu ce l'hai in mente di sicuro. Quanti morti la prima guerra mondiale?
650.000 morti, più contando, metti tra mutilati, feriti, via dicendo, pazzi di guerra, ci arriviamo tranquilli al milione. Di perdite, diciamo effettive perdite morti e un altro qualche migliaia, altre tante migliaia che sono rimasti storpi, chiaramente, anche perché non sempre perdevano l'arto, ma magari venivano colpiti ai nervi e c'è qualcosa, quindi venivano offesi e quindi quell'arto gli diventava solamente un'appendice inutile proprio, e quindi li chiamavano anche gli storpi di guerra, oltre gli scemi di guerra. Gli scemi di guerra erano quelli che proprio si trovavano sotto il fuoco tambureggiante, poi noi non usavamo nemmeno immaginare cosa possa essere trovarsi sotto un diluvio di fuoco d'artiglieria, magari quando gli austriaci avevano tante munizioni da buttare in quel momento. Però appunto, ma anche solo trovarsi anche una pallottola, poteva essere una pallottola, poteva piantarsi nella testa, cioè, tante cose che ti rimanevi un invalido, un imbambito.
Invece nella seconda guerra mondiale i numeri?
Si parla solo di 20 milioni di sovietici, senza contare circa...
Vabbè, allora però 650.000 erano solo gli italiani.
Sì, sono nella prima guerra
se
mondiale.
Dobbiamo fare un conto generale, qual è?
Ma io penso che mi sento tranquillo di dire più di 10 milioni di perdite effettive.
Ok,
perché,
prima guerra.
Perché sì, perché
seconda
contiamo.
Seconda guerra?
No, la seconda guerra è stata 50
siamo,
milioni.
Ecco, a 50 milioni.
Però nella seconda guerra mondiale contano anche i caduti civili, oltre a...
Perché sono stati di più, no?
Difatti,
oggi siamo al massimo della civiltà,
sì,
per cui...
Le bombe intelligenti colpiscono poco e male.
No, se guardi, ormai siamo arrivati anche al secondo me, a un grande traguardo. Quasi le guerre non le combattono più nemmeno i soldati. Ti danno le armi a te civile, vai tu.
Ma difatti
ma stiamo morendo così.
Ma
difatti,
difatti perché come dici tu, la seconda guerra mondiale aveva degli aspetti ben diversi, perché comunque vennero coinvolte per la prima volta le città su di bombardamenti aerei, se facciamo i conti, bombardamenti.
Sì, abbiamo visto
difatti,
che
Padova
le
conta...
reazioni della prima guerra mondiale alle bombe sulla città sono state di un tipo molto
adesso,
diverso. C'era tutta la
in via che tu dici, difatti, appunto, tu sei più ferrata di me di Padova, dov'è via San Francesco? Quella vicino al ponte romano, è via San Francesco, che c'è l'unico ponte romano integro sotto una volta, ti risulta? Comunque lì c'è una targa su una casa,
sì?
Dove sia magari vi passò Dante, ma anche quando venne colpita nel 1916 da bomba austriaca.
Sì, e tra l'altro furono veramente proteste grosse anche dell'opinione, la cosiddetta opinione pubblica.
Dobbiamo dire una cosa, che gli italiani erano furbi come il male, perché comunque mentre tutti gli altri le città erano ben distanti dalla portata degli aerei, e però in ogni caso osservavano il tipico principio che dopo diventerà dogma della seconda guerra mondiale, l'oscuramento. Mentre tipo quando venne bombardata Napoli da un dirigibile partito dalla Bulgaria, che comunque era alleata, erano arrivati tranquillamente a Napoli, bella illuminata, e quindi non ebbero, l'unica cosa che ebbero a lamentarsi i piloti di quel dirigibile tedesco, che non era austriaco, non avevano troppe, avevano poche bombe.
Ah, cazzo.
Però
no, ma infatti la reazione è cambiata. Cioè, non solo sono morti più civili che soldati, o il conto più o meno quello. Anche perché tanto li hanno fatti diventare soldati. Ma la reazione ai bombardamenti sulle città è stata diversa, tanto che la Seconda Guerra Mondiale è finita con i vincitori che hanno raso al suolo Berlino.
Berlino, solo Berlino, Berlino diciamo che è stata quella che è stata
graziata di più, per dire,
perché era più moderna, perché nella Seconda Guerra Mondiale, come dici tu, la tattica del bomber comando alleato fu quella del fuoco e fiamme, proprio nel vero senso della parola, perché avevano studiato tutta quanta la topografia delle città germaniche, tedesche, che erano tra l'altro medievali, erano veramente capolavori di arte medievale, perché avevano un brutto difetto: case di legno, in parte, in buona parte di legno, come usano i paesi nordici comunque, perché il legno viene più usato di qua che qua cementiamo dappertutto, mentre loro usavano chiaramente di più il legno, e quindi un materiale che lasciamo stare, e quindi gli alleati si sbizzarrirono a trovare nuovi proietti, appunto, incendiari per poter devastare. Difatti ci furono città che comunque citerò la prossima volta, che vennero letteralmente ridotte in cenere. Ne abbiamo una per tutti, Dresda. Certo. Dresda, si disse proprio che l'asfalto, quindi parliamo dell'asfalto, del bitume, bolliva. Sì. Possiamo immaginare la temperatura provocata, perché il giochetto era questo: bombe dirompenti prima per scoperchiare le case con spostamento d'aria, che quindi diventavano effettivamente dei veri e propri camini, e dopodiché ti tiravano sopra la città, come fu a Milano comunque. Tuttora vengono ritrovati alcuni spezzoni di termite, si chiamava, te ne buttavano tipo 300.000. L'unica, chi ebbe fortuna nelle città fu quelli che si trovavano tipo vicino al Reno, vicino alla SAR, dove potevano andare a buttarsi in acqua, perché altrimenti, anche perché cosa succedeva durante un attacco di incendio del genere? Il fuoco consumava tutto l'ossigeno, quindi crepavi soffocato camminando per strada, non c'era più ossigeno. Addirittura, disgrazia, quelli che pensavano di trovare rifugio sicuro nei rifugi antiaerei, bunker, robe del genere, diventavano delle trappole, diventavano proprio di veri e propri forni crematori. Difatti, certo, alcuni vennero riconosciuti, disse una donna, ho riconosciuto mia sorella, la cenere di mia sorella, diciamo, dai vari ammenicoli che erano attaccati alla sua borsetta. Quindi nella prima guerra mondiale invece non ci fu solo un assaggio di quello che fu.
No. E poi vabbè, dobbiamo citarlo, visto che abbiamo parlato dei bombardamenti alleati, tra l'altro, per finire la Seconda Guerra Mondiale, il massimo della bomba nucleare, Hiroshima e Nagasaki.
Però,
quindi, cioè, è stato da lì in avanti, è stato proprio un crescendo,
esatto,
del coinvolgere la popolazione civile, che quindi sei considerato, adesso tu pensi, i migranti sono considerati quasi responsabili, ma non solo della povertà nostra, ma persino delle guerre a casa loro.
Ma tra l'altro ce n'è, che adesso io ho sentito un'ansia così lanciata, che c'è una guerra molto pesante civile in Congo in questo momento, e le vittime si stanno calcolando in milioni, la guerra molto civile sta veramente deflagrando in quel paese della Repubblica Centrafricana.
Il Congo penso che non abbia avuto...
Il Congo era portoghese o belga?
Belga?
Congo-belga, sì, mi sembra di sì.
E non ha avuto un attimo di pace, è tragica la storia del Congo. Cioè,
ma anche perché tra l'altro l'Africa non riuscì indenne.
Sì, ma voglio dire, non è che se tu vivi in Nigeria, dove la guerra ufficialmente non c'è, c'è Boko Haram in alcune zone, ma non c'è. Ma non è che tu ci vivi bene?
Noi abbiamo effettivamente...
E non è che tu ci puoi fare qualcosa? Se tu in Italia decidi, cazzo, basta con sto malgoverno, mafie, c'è corruzione, collusione, e riesci a far qualcosa, ti fai un culo così per
ma forse riesci a mettergli un bastone tra le ruote.
Ecco. Tu figurati in Nigeria, in un posto africano qualunque, o
ma diciamo, esatto, ma
dove
anche,
pensi di poter fare qualcosa.
Anche perché tra l'altro vogliamo citare che la giustizia italiana, grazie al decreto Minniti,
lasciamo stare.
Era tra l'altro per dire che grazie a lui,
allucinante,
esatto, un senegalese ci ha rimesso le penne.
Vabbè, perché a Milano
esatto,
a Milano cosa hanno fatto?
Lo stesso.
hanno fatto un gran casino. Tra l'altro, vabbè, l'unica cosa, ringraziamo la questura di Milano che ha 4 profughi, gli ha risolto il problema, perché 4 almeno, io ero alle stime di ieri, non so se oggi ci siano stati aggiornamenti, ma hanno trovato che 4 profughi hanno finito il loro iter e gli hanno accettato la domanda, e quindi, ma cioè
quelle truppe, quello stesso ragazzo che stava scappando per paura, esatto, erano gli stessi che combattevano dall'altra parte nel fronte francese al Camino delle Dame, quei senegalesi che combattevano dentro l'esercito francese, come dicevi tu, che abbiamo citato che la guerra lì fu multietnica già da allora, quei poveri senegalesi combattevano al Camino delle Dame, e al Camino delle Dame c'era anche il corpo di spedizione dei cacciatori degli Appennini, mi sembra, italiani.
Ecco.
Perché noi abbiamo dato una quota di combattenti alla Francia,
ma
che combattevano,
pensano, capito, ci hanno messo i confini e pensano noi siamo italiani, quelli sono quelli, cioè sì, per carità, ognuno ha la sua lì, per carità, ci sono tutte queste questioni culturali eccetera, ma qui la cultura non c'entra, cioè qui il mondo è diviso in chi ci guadagna
e chi muore e chi viene sfruttato
e basta, è la prima e unica vera divisione e basta, non ce ne sono
Difatti,
molte altre.
Nella prima guerra mondiale noi troviamo varie lingue, abbiamo iniziato a muoversi un paese unito, purtroppo venne unito in una maniera tragica. Di sicuro venne unito al fronte perché comunque erano arruolati.
Ma siamo sempre uniti.
Esatto.
Cioè, come i ricchi sono uniti tra di loro, così i poveracci che danno il culo sono tutti. Siamo noi che ci dividiamo. No? Okay, allora io aspetta, io sono sfruttata ma italiana.
E tu invece
sei uno sfruttato
di colore, quindi vali meno di me.
Vali meno di me.
Un po' come le figurine, la figurina del tal tipo vale di più, tu vali di meno.
Cioè, ma siamo noi che ci facciamo ste cazzo di paranoie. Chi ci sfrutta non gliene frega un cazzo di sfruttare l'italiano piuttosto che il nigeriano, piuttosto che non gliene frega un cazzo.
Basta sfruttare qualcuno. Quello che facevano appunto durante la prima guerra mondiale.
La prima guerra mondiale è stato questo: un carnaio in cui 4 stronzi ci hanno guadagnato.
E non poco.
E quei 4 stronzi, tra l'altro, riveriti prima, riveriti durante, riveriti anche dopo, invece di che gli tagli la testa. No, dopo
ma difatti è quasi
no?
certe, ma certe volte sembra quasi vedere quei fanti. Sembra quasi strano vedere quei fanti austriaci raccolti intorno a questa crocefisso, cappellina, perché lo ne piantavano un po' dappertutto. E pensare che poco dopo magari sarebbero partiti per andare a ammazzare qualcun altro. Ma chissà cosa pensavano in quel momento, a parte che tanti...
Ma ti fanno pensare quello che vogliono. Abbiamo visto che alla prima guerra mondiale è stato reclutato, altro che un battaglione, un esercito di propagandisti di tutti i tipi, che erano rivolti all'infanzia, erano rivolti all'uomo medio, alla donna media. Cioè è stata fatta una propaganda allucinante, l'abbiamo detto nelle prime trasmissioni, ancora abbiamo affrontato questo aspetto, hanno lavorato letterati, artisti, musicisti, i primi che giravano con le cineprese, fumetti, tutto, tutti quelli che avevano a che
figurine.
Fare con la comunicazione hanno in qualche modo collaborato, chiaramente non tutti, anche lì c'è la quota che si è rifiutata, però è una quota purtroppo minimale, e il resto hanno collaborato, quindi tu pensi quel cazzo che vogliono loro. Tant'è che tu ci vai in trincea con a fianco il tuo amico, che può essere veramente un amico, oppure può essere una truppa che viene da chissà dove, e vai a sparare ad altri che hanno, e vai a uccidere altri che sono messi come te, sicuramente pensi qualcosa, non è il pensiero giusto se sei lì ad ammazzare un tuo simile e a far guadagnare quelli che ti dicono di farlo, cioè... stiamo sbagliando qualcosa.
Ma difatti era proprio anche appunto il nazionalismo, che dopo abbiamo visto comunque che si rivelò qualche volta, anche qualcuno non ci cascò ed ebbe modo in qualche maniera di siano stati 10-15 giorni in più, però erano 15 giorni di vita in più, che non era poco in certi fronti.
Sai, secondo me, ma dai, ne abbiamo anche visti di film ormai, secondo me non sono 10 giorni, così come la guerra ha fatto vivere una vita intera ai ventenni che sono morti lì, a 21, 22, magari a 22 mesi, e gli ha fatto vivere tutto in pochissimo tempo. 10 giorni di libertà vera Ma Lucky, ma chi di noi li ha visti? 10 giorni? Ma 10 ore di libertà vera? Nessuno di noi sa cosa sia la libertà vera. Nessuno. Siamo tutti nati in prigione. Tutti.
Batteria di galli.
Ma sul serio? È che non te ne rendi conto se sei dentro. Perché se ti vedi da fuori lo vedi. Ma per essere fuori, devi essere fuori. Ma se non, cioè, siamo sempre lì. Ci stanno fregando allegramente. Noi non riusciamo a vederci in questa fregatura, no? E però è così. Siamo veramente dei fottuti che non hanno mai visto la libertà. E quei 10 giorni ma valgono 10 vite.
Sì, esatto, perché comunque loro si trovavano a parlamentare con quelli che erano nemici, che vestivano una divisa, solo la divisa li distingueva, perché per il resto erano uguali a noi, e praticamente cercavano di fare tregue non scritte, comunque ce l'hanno fatta in qualche caso.
ma sì, che poi vabbè, lì siamo sempre al caso, quindi mai disperare, perché non sai mai come giri la ruota, e vabbè, però è a monte il problema, cioè qua non
sì,
ci siamo...
mi viene un po' in mente di fatti quella battuta del film di Fantozzi, che mica tanto battuta non era, però quando veniva schiaffato nel sottoscala col sovversivo che gli diceva: Fantozzi, è a monte che dobbiamo distruggere. Quella era una frase,
ragazzi,
anche se tutti quanti dicono sì, è
allora,
da ridere.
Allora, io sono della scuola e del pensiero che, perché a me Tolstoj invece piace da matti, e ho letto tutto il possibile di quell'uomo.
Guerra e pace. Tu,
no, guarda, è bellissimo, proprio ti cala nel mondo, in un mondo, vabbè, lasciamo perdere. Comunque la mia scuola di pensiero è: non me ne frega un cazzo di distruggere il monte. A me basta che a valle ci si giri dall'altra parte e si comincia a fare altro. Cioè l'auto-organizzazione è possibile, anzi probabilmente è l'unica possibilità che abbiamo per godere un minimo della nostra condizione umana libera, perché noi nasciamo come in teoria veniamo concepiti liberamente. E ancora non sono riusciti a governarlo, il concepimento, attenzione, non sto dicendo una cazzata.
No, no.
Veniamo concepiti ancora liberamente, quindi l'auto-organizzazione è possibile e basta fare quella. Sul monte, intanto basterebbe non farli scendere e vediamo che cazzo fare. No, però voglio dire, non serve neanche distruggerli, basta girare le spalle e fare altro.
Bisognerebbe imparare a fare come quelli che hanno nella prima guerra mondiale disertavano e detto banane, come il soldato Marrasi che...
No, a me piace di più chi ha lottato per convincere le persone che li stavano fregando e che non dovevano farsi fregare, e che l'unica cosa da fare era prendere chi diceva facciamo la guerra, non il poveraccio magari già partito con l'esaltazione, ma in alto.
Sì, perché effettivamente certe volte leggendo alcune lettere, per esempio avremo modo di leggere per esempio le lettere dei fratelli Calvi, che erano pluridecorati, comunque era una mamma che ha perso tipo tra la fine della guerra e durante la guerra ha perso 5 figli, quindi anche là però loro erano inculcati proprio il senso dell'onore, del dovere, difatti loro già scrivevano le lettere prima di entrare in azione, quando erano quei brevi giorni di retrovia dove si studiavano il modo di farli massacrare al meglio, e scrivevano già le lettere con già lettere testamento praticamente. Sì. Perché comunque in ogni caso loro sapevano bene che avevano un buon 80% di possibilità di non tornare. Quindi scrivevano appunto, qualcuno scrisse anche alla mamma magari lettere e testamento, sì, ma di accusa però. Sappiate che spero che io non muoia in vano, per farvi capire la tragedia in quale io sono stato schiantato.
Vabbè, ma perché lì ci si è resi conto, ma è anche oggi. Allora, se tu leggi i giornali e non fai un cazzo e vai in un tuo ufficino, vai dove cazzo vai,
anche perché
non sai cosa è successo davvero perché non c'eri, quindi leggi soltanto.
Sì, ma erano
qualcosa,
c'era magari quello che
di sensato.
Esatto, quello più furbo.
Chi invece vive una cosa, ma ancora oggi, se vivi qualunque cosa, non sto dicendo una manifestazione, anche un incidente per strada, no, in cui tu sei uno che assiste, non un coinvolto, e poi leggi l'articolo sul giornale di quello che hai vissuto, ti rendi conto che scrivono un mucchio di boiate, no?
Hai voglia.
E quindi questo è successo.
Secondo me, esatto, secondo me alcuni trucchi comunque, tipo per esempio una cosa che non potevano fermare, erano qualche volta quando raramente li mandavano in licenza, chiaramente si chiudevano in casa con i genitori, gli raccontavano veramente che merda era la guerra, se no magari qualche volta scrivevano sotto il francobollo, piccolissimo. Le pensavano tutte.
Sì,
però quella là di quando andavano.
Era un dovere dire che cosa stava succedendo, visto che non c'era nessuno che lo diceva. Cioè, anche oggi, perché c'è radiazione.info, ad esempio? Perché leggendo i giornali, se hai un minimo di idea di quello che succede. Guarda, io una volta, ma proprio una cosa proprio molto pura, non c'entra niente, ho assistito a un'intervista. C'era un giornalista e l'intervistato, ok? Ho sentito quindi con le mie orecchie l'intervista. Poi ho letto l'intervista sul giornale. Oh, ma dire l'opposto è dire poco! C'è tutto travisato totalmente!
Ma chiaramente è proprio il discorso.
Allora,
comunque...
è questo il discorso. Cioè, quando ti rendi conto che una cosa non viene detta... Allora, che ci siano delle imprecisioni, che ci siano discordanze, può essere, lì ognuno interpreta quello che vede, quindi è normale. Ma quando viene completamente travisato...
Ma è chiaro, non potevano mica certo dire... È un po' come abbiamo sentito anche dal nostro tenente, quando il poveraccio gli portò su quell'articolo di giornale dove si vedeva quella trincea arredatina, questi soldati che erano belli al calduccio, difatti lui cosa fece? Dette un'occhiata e schifato buttò via quell'articolo di giornale.
Guarda che succede anche a posteriori, io sono stata a Dachau, per esempio, campo di sterminio,
quello che è rimasto di Dachau.
Il campo di concentramento è ancora all'epoca... Proprio lo aprirono nel 33, mi pare, addirittura.
Sì, fu uno dei primi.
Proprio il primo. No, è stato proprio il primo, il Dachau. E lì c'era proprio campo di concentramento ancora di lavoro, i primi socialisti, quindi no ebrei e socialisti.
Quelli che erano oppositori politici.
E sono stati lì. Allora, tu se vai a vedere Dachau oggi, ci rimani di merda, perché sembra un bellissimo campo Boy Scout. Tutto verde, il prato ben fatto, le casermette, le casette tutte bianche, bellissime, dentro tutto in legno. Poi iniziano a raccontarti, ci stavano in 25, in un letto matrimoniale.
Diciamo che hanno voluto comunque, in ogni caso, hanno fatto praticamente, hanno un po' pulito l'immagine.
Hanno un po' pulito.
Mentre quello che non hanno fatto ad Auschwitz.
I tedeschi su questo comunque ci hanno lavorato un po'. Per fortuna, se vai al castello di Hartheim è tutto ripulito pure quello, però almeno c'è tutta la sezione museale, per cui ci sono tutte le foto reali che Mengele e i collaboratori facevano durante gli esperimenti.
Quindi anche una cosa abbastanza
È truce il castello di Hartheim, ci entri che è pulito, perfetto, tutto a posto, è anche carino, ma ci entri già con i nomi graffiati nel cortile.
Hanno lasciato comunque le testimonianze.
E poi soprattutto sopra... Vedi proprio i laboratori, vedi gli appunti di Mengele, i collaboratori, vedi il foto.
È quello che è
e
quello
lì
che...
inizi a capirci qualcosa. Poi se vai in campi come Mauthausen o Auschwitz, che è ancora più lontano, allora ti rendi conto un pochino di più. Perché
là comunque probabilmente...
I forni li hanno puliti però.
Beh, per forza, probabilmente li avranno puliti anche per forza di cose, nel senso che hanno voluto fare vedere la pazzia di chi, quell'ingegnere che progettò quei forni a 24 camere di combustione. Comunque, in ogni caso, diciamo che Auschwitz, dicono sempre di non andarlo a vedere quando è primavera, perché la primavera può un attimo, diciamo, stornare quello che è veramente il campo, bisogna andarlo a vedere d'inverno.
Ma guarda, io Mauthausen l'ho visto in primavera, ti assicuro che...
Non è lo stesso effetto.
Già solo arrivarci ti rimane il cuore in gola, anche il più stupido. Anche perché... Io ci sono andata con dei coetanei a 12-13 anni.
Anche perché Mauthausen comunque era austriaco, era una caserma austriaca.
Sull'idiozia andante, no, quell'età. E il più stupido di noi... davanti a Mauthausen comunque avevamo già fatto il castello di Hartheim, quindi un po' di volta stomaco è venuto a tutti, e quando siamo arrivati lì da lontano già faceva
Mauthausen. Comunque è stato anche era una fortezza austriaca, era una caserma austriaca vecchia, ex arma austro-ungarica, che dopo divenne tristemente famoso, dove tra l'altro ci rimise le penne un buon numero di vicentini. non so perché, per cosa, per come, la destinazione di scledensi catturati durante la lotta partigiana o comunque tra virgolette oppositori politici o comunque qualcuno che gli dava fastidio in ogni caso, venne spedita tutti quanti a Mauthausen. Ne tornarono penso gran pochi, tipo due.
Ma anche io sono andata con dei reduci, i reduci erano pochissimi, gli altri erano i parenti delle vittime, e sì, tanti italiani, tantissimi italiani a Mauthausen c'erano.
Non so perché là, perché i militari venivano spediti nei campi polacchi.
No, perché Levi è stato ad Auschwitz, però
Rigoni, difatti Rigoni Stern narra che lui per esempio si è fatto Austria ma miniera, mentre il campo di e altri, un De Stefani che comunque era che un parente di quello del Gran Consiglio, venne spedito a Beniaminovo, che ci si trovava anche un personaggio abbastanza conosciuto da tutti, forse magari da qualcuno che si è diletta con questi film, c'era Guareschi. Giovannino Guareschi era al campo di Beniaminovo, era in campo con questo padovano.
Ma dai,
eh sì,
no, non
Guareschi,
lo
Guareschi era a Beniaminovo. Quelle erano tutte ex che comunque possedimenti austro-ungarici, alcuni di fatti si trovano
esatto, non lo conoscano quelli giovani.
Mauthausen invece era proprio anche un'ex fortezza austro-ungarica, perché
è
si vede esatto,
è brutta da vedere.
Ma era una casa militare, niente di più né di meno, un po' come vedere la cintura dei forti che circonda Mestre, Marghera, Venezia, dove li vedi proprio in stile, anche perché comunque era una struttura militare, mica ci dovevano fare i fiori, e quindi dopo divenne per tanti, purtroppo, come lo fu anche la stessa Theresienstadt, tutte quelle ex caserme austro-ungariche vennero poi trasformate in tristi campi di concentramento.
Sì.
Campi di concentramento però ce n'erano, ma ce n'erano anche per i prigionieri austriaci, perché in Italia, come dicevo, furono l'Asinara per i prigionieri austro-ungarici, che dopo collaborarono alla costruzione in Toscana vennero spediti.
Sì, sì.
E uno più vicino si trova a Stra.
A Stra.
Esatto, davanti a Palazzo Reale o Villa Pisani, per chi conosce magari un po' la storia, quella villa dall'altra parte di Palazzo Reale che guarda San Pietro di Stra, quella piccola frazione, lì c'era un campo di prigionia per soldati austro-ungarici.
Chiaramente, non lo
sapevo. Ma queste sono cose che, ma più di una villa venne destinata alla raccolta di questi feriti, che erano praticamente, forse penso, quelli talmente mali in arnese che non erano più pericolosi,
tanto
che potevano scappare, esatto. Anzi, forse tanti non volevano scappare.
Ma abbiamo anche sentito che in effetti non erano solo gli italiani a darsi prigionieri volentieri, cioè, succedeva anche
gli austriaci, gli austro-ungarici, specialmente anche perché, come dicevamo, la componente dell'esercito dell'impero austro-ungarico, c'erano ruteni, c'erano un po' di sloveni. C'erano anche popoli, che tra l'altro i ruteni molto cattolici, quindi un po' molto, anzi tanto, essere cecoslovacchi, boemi, moravi, erano resti nel senso di andare a sparare, anche perché loro rispettavano i 10 comandamenti, non uccidere. Quindi per loro difatti i problemi più forti l'esercito...
Ma tanto li hanno giustificati dall'alto, eh?
Esatto, l'impero austro-ungarico difatti ebbero appunto le più grosse defezioni ebbero proprio da parte di queste truppe. Addirittura ci fu durante la battaglia del Piave, ci fu appunto anche la legione cecoslovacca che combatteva dalla parte italiana, erano tutti disertori dell'esercito austro-ungarico che vennero a combattere contro i loro vecchi padroni, perché comunque avevano capito un attimo, dicevano vediamo se l'altra parte era meglio, però era meglio per modo di dire, perché forse mangiavano, quando ormai l'esercito austro-ungarico era ridotto già nel 17 con l'offensiva della fame, se non pigliavano quei depositi che erano situati nella conca di Plezzo Tolmino dopo Caporeto, infatti era appunto l'offensiva della fame. Ormai sul Grappa avevano sì e no 125 grammi di pane al giorno a testa, e pane, chiamiamolo per modo di dire, perché era più che altro un concentrato di qualsiasi cosa che fosse crusche, farina di mais, nemmeno farina di gran turco, qualcosa che comunque è due tazze, due dita di caffè, scatolette qualche volta. Infatti durante l'ultimo tentativo di offensiva del 18, con la famosa offensiva del solstizio, si ritrovarono sì e no che riuscirono ad aumentargli la dose di le razioni di qualche, diciamo 50-60 grammi di carne. Quindi immaginiamo 50-60 grammi di carne, qualche netto forse di più di pane, ma poco o nulla, e la fame si faceva sentire, anche perché inizia a essere spossato, perché il fisico già si deve sobbarcare l'essere situato in un freddo che quello di 100 anni fa era freddo, quindi già ti trovavi, gli unici che cercavano un po' erano i bosniaci, che in qualche maniera riuscivano a farsi i forni a qualche parte, si facevano qualcosa di pane in più. Le razzie che dovettero subire tutta la popolazione dell'allora Regno d'Italia, occupato diciamo tra Feltre, tutta la parte opposta al Grappa, alle spalle del Grappa, dove c'erano le truppe d'occupazione austriache, non di meno quelle che vivevano dall'altra parte del Piave, che anche loro dovettero subire pesantemente l'occupazione austro-ungarica, specialmente quando dicevano si trattava di truppe ungheresi, perché gli ungheresi erano abbastanza...
E se tu pensi quanto hanno pagato le colonie per pagare la prima guerra mondiale, anche lì altro che razzie, rapine proprio, saccheggi veri e propri.
Ma di fatti gli inglesi, i francesi erano pressoché ricchi di alimenti, perché abbiamo sentito anche che tante volte un colpo di mano valeva la pena per riuscire a buscarsi del pane, riuscire a catturare le scatolette di corned beef inglesi, e comunque dopo arrivarono anche gli aiuti americani, che quindi immaginiamo un paese che aveva a disposizione risorse immense, immaginiamo cosa si trovavano questi qua quando gli italiani magari per la prima volta si beccarono cioccolata, veramente cioccolata, comunque razione di carne abbondante, non la scatoletta da 10 grammi.
Sì, ci siamo svenduti per poco, va bene, dai, ammettiamolo, però...
No, ma d'altronde era anche quella, difatti... Quelli che venivano dalla guerra di Libia dicevano sempre, gli ascari, dicevano i guerrieri, praticamente perché deriva dalla parola araba, ascar mi sembra, guerriero, dicevano sempre che per la guerra ci vogliono armi e mangeria, giustamente. Poi immaginare questo povero fan italiano che si trovava questa scatoletta da 3 etti di carne americana, oppure una scatoletta di corned beef inglese, mentre gli inglesi appunto si trattavano da signori perché avevano acqua minerale gassata, avevano yogurt, avevano l'aranciata, avevano il corn and beef.
Loro che le arance non le vedono,
esatto,
neanche.
Beh, ma in Sudafrica
ci provano. Per quello che dico, cioè,
esatto,
voglio dire, non c'è solo il prezzo che abbiamo pagato sul territorio di guerra, ma c'è anche il prezzo che hanno pagato tutti gli altri paesi
del Commonwealth.
E non solo, perché le colonie, le guerre che ci sono state prima della prima guerra mondiale,
possiamo immaginare,
hanno
appunto,
in qualche
ma anche
modo,
comunque anche di fatti tanti il ricordo di tanti civili,
no,
che
nel senso che la povertà degli immigrati di oggi non è recente, è secolare, di secoli e secoli di rapine,
esatto,
che guarda caso partivano dall'Europa.
Difatti appunto possiamo pensare per esempio ai civili che venivano militarizzati dagli inglesi per il trasporto di munizioni, di scarico e scarico munizioni dai trenini a cremagliera, gli inglesi gli offrivano il tè, tanti era la prima volta di vita sua che vedevano sto tè, e dicevano ma noi preferivamo se ci davano qualcos'altro, perché era tè, e non quell'acqua trista la chiamavano, faceva più schifo. Vabbè, noi di chiacchiera in chiacchiera e di storie in storie siamo arrivati alla fine. Quindi
salutiamo.
Non abbiamo le tambare, questa sera sono nascoste. Non ci sono le tambare,
sono solo noi. Quindi siamo solo noi, chiudiamo allora per chi ci sta ascoltando in podcast, non lo sentiranno, ma ci risentiremo giovedì prossimo,
esatto,
e con salsa.
Esatto, la prossima volta, esatto, salsa. Quindi buon tapum a tutti e buona serata a tutti. 1914.
Radiazione.info.
20 giorni sull'Ortigara.